come al solito io farò dei flash su alcuni argomenti più importanti della storia delle ferrovie nel secondo dopoguerra. Partendo da cosa? Dalla guerra. Alla fine della guerra c'era una distruzione molto forte delle ferrovie. È ovvio che i bombardamenti degli aerei alleati, anche le mine dei tedeschi, si concentravano sui mezzi di trasporto. Che cosa si andò a colpire? Prima di tutto le ferrovie, perché le ferrovie erano l'ossatura fondamentale del trasporto. Le strade erano già importanti, naturalmente, c'erano anche le prime autostrade, specialmente nel centro-nord, però erano poche, non c'era una rete autostradale come quella di oggi. Quindi gran parte dei rifornimenti e anche gli stessi soldati viaggiavano in treno. È quindi chiaro che le distruzioni si concentrano in buona parte sulle ferrovie, naturalmente poi colpiscono anche le strade e anche i porti, però l'elemento chiave è la ferrovia. Infatti, se si va a guardare i bombardamenti della seconda guerra mondiale, si troveranno in gran parte vicino alle stazioni. A volte sbagliavano mira, colpivano magari la chiesa che era un po' più in là della stazione, però l'obiettivo sensibile era la stazione. I bombardamenti maggiori e anche i danni maggiori in generale sono quelli nella fascia centrale della penisola, perché la linea Gustav, la linea gotica, è dove si concentra maggiormente il fronte, ed è lì che vengono danneggiate di più le ferrovie. Abbiamo qualche cifra lì: 4.750 ponti, 64 chilometri di gallerie, oltre 4.700 fabbricati. Gran parte degli impianti per la trazione elettrica, quindi si ricominciò a viaggiare a vapore subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Però l'opera di ricostruzione è molto veloce. Tant'è vero che nel 1947, qui non so quanto si vede bene, ho preso una cartina del 1947 che fa vedere le ferrovie ancora interrotte e sono poche. Cioè nel 1947 è già stato in gran parte ricostruito quello che era stato danneggiato, cioè è rimasto quelle rosse, vedete che sono molte nel complesso. Comunque, fascia centro-sud è quella più colpita, ne sono rimaste nel 1947 alcune non ricostruite. In realtà alcune di queste poi rimarranno non ricostruite per niente, nel senso che ci sono molti chilometri di ferrovie abbandonate dopo la seconda guerra mondiale perché non vengono più ripristinate. La opera di ricostruzione continua quel 47, nel 50 grosso modo è compiuta, qualcosa rimane anche negli anni successivi, ma il grosso nel 50 di quello che si ricostruiva, il grosso è stato ricostruito nel 1950. Nel 1950 tra l'altro è l'anno santo per cui le ferrovie trasportano i pellegrini a Roma, insomma è una dimostrazione della recuperata efficienza dopo la tragedia della guerra. Altra dimostrazione di efficienza è il Settebello, che molti di voi ricorderanno, l'elettrofreno di Russo, che entra in servizio nel 52-53, aveva 160 posti, viaggiava a 180 km all'ora, era dotato di aria condizionata, ma soprattutto l'elemento chiave era il belvedere davanti. Al posto della cabina del macchinista c'era un salottino dove si poteva vedere la ferrovia davanti, quindi si poteva gustare l'ebbrezza della velocità, 180 km all'ora che all'epoca erano tanti.
150,
ma era tarato su 180, poi lo mandavano
con la frenatura elettrica.
Sì, ma all'inizio a 150.
L'ho portato
a 150.
A 140 sì, sì.
Ma all'inizio?
Sì, sì, sì. Da 52.
Ma poi l'hanno autorizzato a 180.
Con la frenatura elettrica.
E la progettazione era su 180.
80.
Sì, sì. Poi dipendeva dalla ferrovia naturalmente. Perché dipendeva dalla ferrovia, attenzione, perché la maggior parte della ferrovia a 180 non permetteva di andarci.
C'era la linea.
Sì,
l'importante è fermarsi.
Sì, sì.
Comunque,
la progettazione, questo è un altro concetto importante. Cioè il treno ha una potenza frenante, non è come l'automobile che si ferma a vista, ha una potenza frenante, anche ora la velocità è legata allo spazio libero che ha davanti. Perché la guida è strumentale, non è come il tram. La differenza tra il treno e il tram è che il tram ha una guida a vista, va più piano. Il treno ha una guida strumentale, non si ferma se trova l'ostacolo davanti. Quindi quelli che vanno a 300 ora è perché hanno davanti circa 10 km, mi sembra sugli 8-10 km, di spazio libero davanti. Quindi anche questo è una cosa importante. Per la verità, le ferrovie a 180 non c'era quasi niente quando lo realizzano, però la progettazione era su 180, cioè i carrelli erano tarati su 180 km/h. Inizia quindi nel 52, poi c'è una versione ridotta, si chiama Arlecchino, che però ha la stessa struttura almeno sul davanti per la cabina di guida, quindi c'è sempre questo salottino anteriore. È l'idea del treno di lusso che però naufraga rapidamente, non è che il treno continua il servizio fino al 1985, mi sembra. Però l'idea del treno di lusso finisce nel fatto che la ferrovia diventa in quegli anni il trasporto degli emigranti e il trasporto dei pendolari. Questa è l'immagine principale della ferrovia. Nel 56 vengono ridotte da 3 a 2 le classi di viaggio. È una riforma che chiamano democratica, perché allo stesso prezzo della seconda classe si va in seconda, allo stesso prezzo della terza classe si va in seconda. Per tanti anni abbiamo visto le vecchie carrozze di terza classe, quelle con i sedili di legno, che erano di seconda classe in realtà, perché a seconda e terza classe vengono unificate. Nel 56 vengono introdotte anche le carrozze a cuccette, che poi ci sono tuttora, che sono più economiche delle vetture elettriche, invece risaliranno all'Ottocento. Quindi c'è una serie di innovazioni che rendono il treno più adatto ad alcuni servizi, ma soprattutto a pendolari e immigrazione. Nel 61 il giornale Quattro Ruote c'è ancora, ma che all'epoca era un pochino più riflessivo, era più che altro presente modelli delle macchine, allora invece rifletteva anche sulla motorizzazione di massa, organizza una specie di corsa tra il Settebello e la Giulietta. La Giulietta era la macchina di punta dell'Alfa Romeo. Fra Milano e Roma, naturalmente il Settebello fa il suo percorso normale, ferma a Bologna e Firenze e Santa Maria Novella, invece la macchina va dritta. Ci mette però meno ad arrivare a Roma, cioè arriva a Roma in meno di 6 ore, mentre il treno ci impiega 6 ore e 37 minuti, fermandosi. Però è da dire che la Giulietta, oltre Firenze, fa una vecchia strada, la via Cassia, lungo le colline toscane, lì non c'era la strada del sole ancora oltre Firenze. Quindi era comunque in qualche modo il passaggio dal treno all'automobile. Ma soprattutto inizia la crisi del trasporto merci. Fino agli anni 40 la gran parte delle merci erano andate in ferrovia, e tra l'altro il trasporto merci era quello che rendeva di più alle ferrovie. Quando entra in crisi il trasporto merci, entra in crisi anche i bilanci. Le quote scendono dal 24% del 60 al 16% del 70 al 10% del 1980. Ora siamo ancora più bassi, siamo sotto il 10% del traffico merci sul ferro. Questa perdita di quote del traffico merci non è che è una perdita in valore assoluto, salvo gli anni di crisi, è una perdita in valore relativo, cioè cresce normalmente il traffico di merci, la ferrovia rimane sempre lì, abbastanza ferma. Quindi va sempre più in crisi. E il treno nell'immaginario collettivo si vede anche nei film, questo, da Rocco ai suoi fratelli a tanti altri, il Cammino della Speranza e tanti altri, il treno diventa legato all'emigrazione dal sud al nord e dall'Italia all'estero. Che quando vanno a lavorare in Belgio ci vanno il treno, non con il pullman, non con l'aereo come oggi, ci vanno con il treno. Quindi il treno del sole, la freccia del sud, tra l'altro sono rimasti fino a ora questi, stanno sparendo proprio ora questi treni, questi nomi dei vecchi treni che hanno fatto la storia dell'immigrazione stanno sparendo in questi anni. Percorrono la penisola a basse tariffe e consentono agli emigranti dal sud di andare a lavorare nelle fabbriche del nord. Questo è il cartello del treno del sole, Torino-Genova-Pisa, Grosseto e poi via Cassino, perché l'altro è via Forlì, Valenza Terme Centrale, Villa San Giovanni, Messina-Palermo. Il direttissimo Torino-Palermo è un po' il simbolo dell'emigrazione dal sud al nord e dà il nome anche all'autostrada del sole. Cioè quando c'è da dare un nome, per dare un significato all'autostrada Milano-Napoli, si prende dal treno del sole, che si chiama autostrada del sole. Quindi il treno vuol dire ancora un elemento fondamentale nella vita nazionale. Però in questi anni veniva fuori anche la motorizzazione di massa. Le ferrovie secondarie in particolare entrano in crisi, una crisi da cui praticamente non sono mai uscite fino ai giorni nostri. Si cominciano a tagliare i rami secchi. Tante ferrovie ben ramificate nei territori italiani spariscono. Qui ho messo l'esempio della ferrovia a scartamento ridotto della Sicilia, del treno che andava a Cortina d'Ampezzo, Calalzo, Dubiaco. il treno che va a Volterra, quello che va a Norcia in Umbria e così via, al sud come al nord vengono tagliate numerose ferrovie come il Ramisecchi, taglio che continua fino agli anni 90 del Novecento e che probabilmente ora, 2011, si ripresenterà alla nostra attenzione purtroppo per il taglio, per i tagli che il governo ha fatto in generale, in particolare trasporti. Quindi l'Italia diventa il paese dell'automobile. Fino agli anni 40 si continua a dichiarare la preminenza del treno, poi si cambia idea. Questa citazione del ministro Giuseppe Togni, che nel 51 parla al 33esimo salone dell'automobile e dichiara di essere un convinto assertore della vittoria della strada sulla rotaia, è interessante, è emblematica, perché l'idea era che ci fosse una battaglia da vincere contro il treno, cioè per diffondere la motorizzazione di massa, quindi l'automobile per tutti, bisognava abbattere il treno. Si formò perfino un comitato amici dell'automobile trasversale in Parlamento per fare leggi pro automobile. Come si faceva a fare leggi pro automobile? Si facevano le strade. Infatti l'autostrada del Sole la paga, però come ha detto Tremonti un paio di anni fa una trasmissione, non ricordo cosa si dice, l'autostrada del Sole l'hanno fatta i privati, sì, meglio, l'ha fatta uno Stato. I privati avevano presentato un progetto di massima, chi l'aveva presentato? La Fiat, la Pirelli, l'Ital Cemento, tutti quelli interessati presentarono un progetto di massima, poi l'avevano dato al Ministero dei Lavori Pubblici perché la costruisse. Non l'hanno fatto arrivare la sua azione, l'ha fatta lo Stato. Come lo Stato l'ha fatto un'altra velocità, non è che i privati ci hanno messo molto, ci hanno messo poco all'inizio e niente dopo. Quindi sono infrastrutture e hanno bisogno dell'appoggio statale. In sostanza, da questo momento in poi vince l'automobile. Qui ci sono la Fiat 600 del 1955, la Fiat 500 del 57 che cominciano a diffondere l'automobile per tutti e da questo momento in poi lo Stato e poi le regioni dagli anni 70 non fanno altro che costruire strade, circonvallazioni, più recentemente rotatorie, cambiamenti di percorso e quant'altro, ma spendere miliardi di lire e ora milioni di euro nella realizzazione di strade. Sulle ferrovie non si fa praticamente più niente. Le ultime opere importanti sono quelle del fascismo, raddoppi ed elettrificazione. Nel secondo dopoguerra procede abbastanza l'elettrificazione sui raddoppi di ferrovie, invece si rimane abbastanza sostanzialmente fermi fino all'alta velocità di oggi. Ora abbiamo in questo momento una rete ad alta velocità all'avanguardia e tante altre ferrovie che invece sono, come dire, di retroguardia. La diffusione dell'automobile, ora allargo un po' il tema dalle ferrovie anche al trasporto in generale. Questa è la diffusione dell'automobile. Si parte nel 1946 da 146.000 autovetture che diventano 4.600.000 nel 64 e si vede nel 64 che per la prima volta l'automobile ha superato la moto, perché la motorizzazione di massa degli italiani la fanno Vespe e Lambrette dalla fine degli anni 40. L'automobile arriva dopo, cominciano Vespe e Lambrette, si vede questo bene in tanti film, mi ricordo Il medico della mutua di Alberto Sordi, per esempio, all'inizio va in Lambretta, poi va in 600 e poi compra l'automobile sempre più grossa man mano che fa più soldi. Quindi si vede bene in tanti aspetti anche della nostra storia recente quanto l'automobile sia stata importante. Si arriva poi a superare i 20 milioni nell'81 e 31 milioni nel 91 con una densità che già allora era tra le più alte del mondo. Poi si superano i 35 milioni nel 99, i 37 milioni nel 2003 e ora siamo vicini ai 40 milioni. Quindi è comunque una diffusione che continua anche oggi nonostante si parli tanto di mobilità sostenibile, di trasporto pubblico e quant'altro, ma la diffusione dell'automobile e dei camion continua su voi. Quindi gran parte delle risorse sono destinate alle strade. Ci sono proprio gruppi interessati a diffondere la circolazione automobilistica e man mano il nostro sistema economico e sociale diventa sempre più legato all'automobile. L'automobile è tanto importante per l'industria quanto importante per l'indotto. Dalle assicurazioni che crescono per la responsabilità civile dell'auto ai magazzini di ricambio, ai distributori e quant'altro. Ecco, il progetto portante di tutta la rete autostradale italiana, quello dell'autostrada del Sole, viene elaborato, come dicevo prima, dalla Fiat, dalla Pirelli, dall'Agip e dall'Ital Cemento. Lo cedo, ma è un progetto di massima, non dettagliato allo Stato, perché che ne paghi la realizzazione. L'autostrada del Sole viene costruita tra il 59 e il 64, quindi praticamente in pochi anni dall'inizio, perché l'inizio della prima pietra è del 1956, il completamento dell'ultimo tratto in Toscana è del 64, si fa in 8 anni. La direttissima Roma-Firenze ci si mettono altri 20 anni a realizzarla. La direttissima è 250 km poco più, mentre la strada del sole è 750 km. Questo fa vedere immediatamente quale maggiore attenzione ci fosse sulle strade rispetto alle ferrovie. Alla fine degli anni 70 la battaglia è persa e la maggior parte delle merci, 80%, viaggia sui camion nelle strade, i camion che fanno tra l'altro il servizio porta a porta, e consentono peraltro un cambiamento territoriale importante, che per gli insediamenti industriali cominciano a disperdersi nel territorio perché c'è il camion. Prima erano più accentrati nelle città perché andava tutto in treno. Il servizio porta a porta naturalmente è quello che tuttora rende il camion più conveniente. La ferrovia non aveva fatto già negli anni 30 a fronteggiarlo, aveva creato l'INTE, l'Istituto Nazionale dei Trasporti, che aveva sia i pullman che i camion che facevano, diciamo, la coincidenza al treno delle merci. Però poi si perde tutto questo concetto di rete a vantaggio della strada. C'è sempre stato anche il sindacato nei trasporti, lo sappiamo bene. La stessa Mutua Cesare Pozzo tra gli antesignani del sindacato, quando erano macchinisti e fotisti. Questo sindacato fin dagli anni 80 riunisce ferrovieri, tranvieri, addetti ai porti, eccetera, nelle grandi federazioni, FILT, Wheel Trasporti. Però i ferrovieri e gli altri vengono, come dire, uniti a livello sindacale, anche se poi ognuno segue la sua strada fino ad ora. Però la programmazione continua fino almeno agli anni 90 a essere settoriale. Cioè i programmi che si fanno per le ferrovie, per le strade, si ragiona per vettore di trasporto, non per rete nel complesso, creando sprechi enormi, dai doppioni tra bus e treno alle strade fatte parallelamente alle ferrovie. Quindi manca in sostanza un governo della mobilità. A me viene in mente che un paio d'anni fa avevo preso un pullman da Aosta verso la Svizzera e quel pullman arrivava oltre lo spartiacque alla prima stazione ferroviaria, lì si fermava e si prendeva il treno. Invece qui no, si va col pullman dappertutto, anzi sempre di più ci si va col pullman. Quindi il treno è rimasto, come dire, sempre più indietro fino a questa rivoluzione ferroviaria che è l'alta velocità. Quindi la mancanza di ragionamento sul sistema di trasporto ha portato tante diseconomie, tanti errori nella progettazione e finora un sistema che non garantisce una rete. Si sta correggendo ora questa tendenza, però finora questo ha portato per il treno a un continuo ridimensionamento. Se si pensa ai treni della notte, che erano così importanti nell'Italia del mercato economico, che sono, sarebbero praticamente spariti, li ha sostenuti lo Stato pagando con un cosiddetto servizio universale i servizi all'impresa di trasporto che per il momento è solo Trenitalia che li gestisce almeno a livello nazionale, se no sarebbero già spariti completamente. Le ferrovie secondarie sono in forte crisi, salvo qualche esempio qua e là, tipo la Milano, Malle, Svenostra, la Foggia, Lucera, dove sono stati investiti soldi per rifare queste ferrovie nuove, per il resto siamo molto indietro. L'unica cosa importante che negli ultimi anni si è verificata è l'investimento sui nodi ferroviari, quello che ha portato all'opera più vistosa che è Passante in Milano, ma altrove siamo molto indietro. Passante c'è solo a Milano, le altre città non c'è, c'è a Napoli perché c'era dagli anni 20, le altre ancora non c'erano. Ho finito, grazie per l'attenzione.